Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 5 morti, 3 feriti gravi. Questo per ora è il bilancio dell'incidente nei Grigioni in cui è rimasto coinvolto il pullman di un popolare tour operator olandese. Le imprese culturali in Svizzera sono sempre più numerose, erano 70.000 nel 2024, ma sono anche più piccole. I dati sono dell'ufficio di statistica. Gli Houthi avanzano ancora, esteso il controllo sul territorio a sud dello Yemen che si affaccia sul Mar Rosso, snodo cruciale per il traffico di petrolio. 11 settembre 2001, 25 anni fa, il peggior attacco terroristico della storia, 3.000 i morti. Come sono cambiati gli Stati Uniti da allora? Intervista nell'RG. È morta Emma Bonino, ex commissaria europea, protagonista in Italia di tante battaglie per i diritti civili, a iniziare da quella sull'aborto. Aveva 78 anni. 5 morti e 3 passeggeri in gravi condizioni, oltre a 37 persone con ferite meno preoccupanti. È pesante il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio in Bassa Engadina ha coinvolto un pullman proveniente dai Paesi Bassi con a bordo 45 persone, tutte adulte. A Sousse c'è il nostro corrispondente Stefano Barbusca.
Stamattina, lungo la strada cantonale dell'Engadina tra Sousse e Zernez, le tracce della tragedia erano praticamente invisibili. I pompieri nel corso della notte hanno rimosso l'autobus turistico lavorando per ore sotto la pioggia e al posto del guardrail divelto, all'altezza del cantiere dove il pullman è uscito di strada, adesso c'è una barriera temporanea. Ma in queste ore sono in molti, dall'estremità del villaggio di circa 200 anime, a volgere lo sguardo commossi verso il rettilineo dove ieri pomeriggio hanno perso la vita 5 persone. Vittime che, secondo quanto comunicato stamattina dalla polizia cantonale, non sono ancora state identificate, tanto che non è stata fornita alcuna informazione sul genere e sull'età di queste persone, ma tutto lascia pensare che si tratti di cittadini dei Paesi Bassi. Stamattina nel centro di Sousse le autorità grigionesi hanno incontrato una rappresentanza diplomatica dei Paesi Bassi. Al cordoglio espresso dalle autorità federali si è aggiunto quello del governo retico. Oggi pomeriggio a Soglio, in occasione della visita nei Grigioni del consigliere federale Ignazio Cassis, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare le persone scomparse ed esprimere solidarietà a tutte le altre persone coinvolte. Per aiutare coloro che hanno riportato ferite lievi, il comune di Zernez, di cui fa parte Sousse, ha allestito un punto di raccolta e di ristoro.
Ecco Stefano, parlavi di un rettilineo, allora cosa ci puoi dire a proposito del luogo della tragedia?
Sì, è proprio così. Questo è un tratto di strada che apparentemente non presenta particolari rischi, anche perché c'è un cantiere stradale e per alcune centinaia di metri si viaggia su una sola corsia di marcia. Inoltre c'è un semaforo poco prima del luogo dell'incidente e in quel tratto bisogna moderare la velocità, come abbiamo potuto constatare passando da lì questa mattina in auto poco dopo la riapertura della strada. Il compito di indagare sulle cause dell'incidente tocca ora alla polizia cantonale e alla procura retica.
Grazie Stefano Barbusca per questi aggiornamenti e queste precisazioni. Come abbiamo sentito sono arrivati vari messaggi di cordoglio. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si è detto profondamente scioccato. Un messaggio è giunto anche da parte dell'operatore viaggi olandese OAD, che è proprietaria del bus, che esprime vicinanze ai familiari per questo evento tragico, un evento che sta avendo una certa eco anche nei Paesi Bassi. Ci dice di più Elisa Fraccaroli.
E su tutti i principali media dei Paesi Bassi la notizia dell'incidente d'autobus avvenuto ieri in Engadina. Il pullman è di proprietà della compagnia turistica olandese OAD ed è una delle principali agenzie viaggi del paese. Sul suo sito internet OAD si definisce specializzata nei viaggi in autobus da 100 anni e orgogliosa, citiamo, dei suoi autisti esperti e ben preparati che guidano lungo le strade di montagna in Europa, specificando anche che gli autisti conoscono bene il territorio. Per molti anni leader nel settore degli operatori viaggi in Olanda, OAD è fallita nel 2013 a causa della concorrenza su internet e di una travagliata gestione delle sue finanze. La compagnia si è riorganizzata con diverse formule, puntando soprattutto sui viaggi di gruppo in pullman e offerte specializzate per i turisti senior e over 60. La sede della compagnia è nell'est dell'Olanda, con una sede per le attività internazionali a Zurigo. L'autobus partito lunedì dai Paesi Bassi aveva come destinazione l'Austria per un viaggio itinerante e il giorno dell'incidente era prevista un'escursione in Svizzera.
Restiamo in Svizzera, dove c'è stata una crescita da primato di imprese nel settore culturale, addirittura superiore a quella dell'economia. In diminuzione però dimensioni e numero di impieghi, mentre prosegue lo spostamento dal settore libri e stampa a quello audiovisivo e multimediale. Da Berna ci dice di più Alessio Veronelli.
Dati 2024, quasi 70.000 le imprese culturali attive nella Confederazione. Mai così tante, ben il 27% in più rispetto al 2011, primo anno in cui è stata realizzata la statistica, e a titolo di confronto nell'economia l'aumento è stato del 16%. Imprese culturali che diventano però sempre più piccole e dal 2024 per la prima volta con un numero totale di impiegati inferiore rispetto all'anno precedente, fa sapere l'Ufficio Federale di Statistica. Persone attive nel settore che erano poco più di 241.000, ma in media si è scesi da 4,1 a 3,5 impiegati per impresa, da 2,9 a 2,3 per quelli a tempo pieno. Nell'economia nel suo complesso invece questa variazione non c'è stata. Cambiato poi anche negli anni il panorama di attività delle imprese culturali, aumentate infatti quelle attive nel settore del patrimonio culturale e delle arti sceniche, anche se la crescita più importante è stata registrata nei settori di creazione audiovisiva e multimediale e della pubblicità. Per qualcuno che sale, c'è però chi scende. Diminuite infatti le imprese culturali nel settore dell'artigianato artistico e soprattutto oltre il 12% in meno in 5 anni, confermando una discesa che appare ormai inarrestabile, quelle nel settore dei libri e della stampa.
Siamo alla pagina estera, andiamo per cominciare nello Yemen, dove è continuata questa mattina l'avanzata degli Houthi alleati dell'Iran verso lo stretto di Bab el-Mandab, passaggio chiave per il commercio internazionale, specialmente per l'esportazione di petrolio dall'Arabia Saudita. Dopo la conquista di ieri del porto di Mocca, oggi è stata la volta del porto di Dubab e dell'isola strategica di Perim, dove gli Houthi hanno costretto l'esercito yemenita alla ritirata. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Gli Houthi e con loro l'alleato Iran, sempre più vicini al controllo dello stretto di Bab al-Mandab, in arabo porta delle lacrime, per via dei molti naufragi che in passato avvenivano in quel passaggio marino, che oggi è vitale per il trasporto di merci e petrolio tra l'Asia e l'Europa, specialmente con il blocco dello stretto di Hormuz, imposto dall'Iran in reazione alla guerra mossa da Stati Uniti e Israele. È un'evoluzione inaspettata della guerra che rischia di paralizzare entrambe le vie di trasporto marittimo lungo la penisola arabica e sottoporle al controllo di fatto di Teheran, che avrebbe una nuova leva potentissima per influenzare i prezzi del petrolio, mai così alti da 4 mesi, da impiegare nella guerra contro gli Stati Uniti. Incassato il rifiuto del presidente Trump di intervenire militarmente contro gli Houthi nel Mar Rosso, i paesi del Golfo starebbero esplorando la via diplomatica con Teheran, stando a fonti di stampa. In Oman è previsto lunedì un incontro tra i ministri degli esteri di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar e Kuwait. E sarebbe una prima dall'inizio della guerra.
11 settembre 2001, una data che ogni anno si allontana un po' di più, ma che a un quarto di secolo di distanza molti di noi ricordano ancora come se fosse ieri. Il crollo delle Torri Gemelle a New York, altri due aerei dirottati che si sono poi schiantati, uno sul Pentagono, l'altro per la rivolta dei passeggeri in un campo della Pennsylvania, quasi 3.000 le vittime, il peggior attacco terroristico della storia. Ma come sono cambiati gli Stati Uniti nei 25 anni dopo la tragedia? Che cosa è rimasto di quello spirito anche di unità che aveva avvolto un paese ferito e incredulo? Il nostro corrispondente Andrea Vosti lo ha chiesto a Robert Shapiro, politologo alla Columbia University di New York.
Ho l'impressione che la memoria collettiva di quell'evento e di quello che accadde dopo l'11 settembre soffra di una distorsione storica, poiché di fatto l'unità nazionale dopo gli attentati durò molto poco, qualche mese soltanto. Certo, la popolarità di George W. Bush ebbe un'impennata, il paese si raccolse attorno alla bandiera come è solito accadere in tempo di guerra, ma tutto questo fu davvero di brevissima durata. In poco tempo le divisioni ideologiche ripresero a caratterizzare lo scontro politico e ciò fu ben visibile nelle elezioni di midterm del 2006, quando lo scontro si manifestò sui temi della guerra in Iraq, della sicurezza nazionale e della politica estera americana.
Robert Shapiro, oggi negli Stati Uniti assistiamo a una polarizzazione politica davvero estrema. Ma quando ha avuto inizio questo fenomeno?
Negli Stati Uniti la polarizzazione politica è un fenomeno che risale agli anni 70 e da allora in poi è diventata sempre più conflittuale. Ciò ha provocato un cambiamento di grande portata, attribuibile principalmente alla questione razziale. L'elettorato del sud del paese ha cominciato ad abbandonare il Partito Democratico. Nelle elezioni presidenziali, democratici e repubblicani hanno sempre avuto un'alternanza, ma per buona parte del XX secolo il Congresso è sempre stato controllato dai democratici. Con l'esodo dell'elettorato del Sud verso i repubblicani, la competizione per il controllo della Camera e del Senato è diventata più incerta e più faziosa. I due partiti non soltanto avevano divergenze ideologiche sui temi importanti, ma hanno cominciato a detestarsi a un livello personale.
Professor Shapiro, dunque abbiamo uno scontro politico che diventa sempre più ruvido e personale, un avversario politico che diventa un nemico da delegittimare. Ma come si è arrivati a questa deriva?
Si tratta di una spaccatura politica che riflette una crescente polarizzazione ideologica. Negli anni il Partito Democratico si è spinto sempre più verso posizioni progressiste, mentre il Partito Repubblicano si è mosso sempre più verso posizioni conservatrici. E questo non soltanto sui temi di politica interna, ma anche in politica estera, come vediamo anche oggi con la guerra in Iran. La conseguenza sono state elezioni sempre più serrate, l'incapacità di trovare compromessi, uno scontro sempre più acceso. Poi è arrivato Donald Trump, che ha portato questa spaccatura politica e l'inciviltà a livelli mai visti prima.
Incivility in politics. Quindi possiamo dire che a 25 anni di distanza dall'11 settembre siamo di fronte a due Americhe che non soltanto non si capiscono più, ma che hanno smesso di parlarsi e di rispettarsi?
If you define it in terms of partisan differences on political issues.
Se osserviamo le divisioni politiche sui temi importanti come l'immigrazione o l'aborto, siamo di fronte a una polarizzazione senza precedenti e l'aspetto che continua a crescere è l'intensità emotiva dello scontro politico, il disprezzo verso chi sostiene il partito avversario. Il coinvolgimento emotivo degli elettori si riflette nel fatto che la realtà viene percepita in modi diametralmente opposti, come se democratici e repubblicani oggi abitino in due mondi distinti. Prendiamo la guerra in Iran. Per i repubblicani Trump sta vincendo alla grande. Per i democratici è un completo fallimento.
Le valutazioni del politologo Robert Shapiro, che insegna alla Columbia University di New York. È morta stamattina a Roma Emma Bonino, aveva 78 anni, è stata una figura storica del Partito Radicale Italiano che ha messo la lotta per i diritti umani, per i diritti civili al centro della lunga carriera politica. È stata deputata, senatrice, ministra degli affari esteri e commissaria europea. Sentiamo la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Battaglia dopo battaglia le ha attraversate tutte, o quasi, quelle che negli anni 70 del Novecento hanno fatto la storia e in parte la libertà delle donne. Emma Bonino, sotto la bandiera dei radicali italiani, ha combattuto per rendere l'aborto una possibilità nei tempi in cui era uno stigma e una colpa. Quando creò, era il 1977, il centro di informazione, sterilizzazione e aborto venne arrestata e portata in carcere. È stata donna delle istituzioni e dissidente Emma Bonino, eletta deputata a 28 anni, ministra degli esteri nel 2013 nel governo Letta, è stata sulle barricate, oltre che per i diritti di cui abbiamo accennato, per i detenuti, gli stranieri, gli ammalati. Dire Bonino significa anche dire in qualche modo Marco Pannella, leader dei radicali, con il quale ha condiviso tutto nel partito fino alla rottura nel 2015, quando venne accusata di lavorare con tutti ma poco con il gruppo radicale. Due anni dopo fondò Più Europa. Molto conosciuta all'estero, all'estero rispettata dagli avversari politici. Berlusconi la segnalò come commissaria europea. Emma Bonino è stata anche tacciata di incoerenza proprio per la sua apertura verso le grandi intese. Dal 2015 al 2023 lottò contro un tumore ai polmoni che sconfisse. Ancora recentemente ha detto: le donne devono essere consapevoli che niente è impossibile, ma niente è gratuito, e ottenere qualcosa significa impegnarsi per andare avanti.
E sempre a Roma è morta ieri suicida Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno, un boss dell''Ndrangheta. La madre era diventata un simbolo della ribellione alle mafie. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Anche lei, Denise, era diventata suo malgrado un simbolo, e forse è stato proprio quel peso a spingerla al suicidio. Secondo quanto si sa al momento, domenica scorsa si sarebbe lanciata dal balcone della casa dove viveva da riccia, vicino Roma, ed è morta ieri, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu sequestrata ed uccisa dall'ex compagno, Carlo Cosco, un boss dell''Ndrangheta, a Milano, il 24 novembre del 2009. Da allora la vita di Denise, già segnata dalla segretezza, visto che insieme alla madre era sottoposta a un programma di protezione come testimone di giustizia dal 2002, ebbe un'ulteriore svolta. Fu grazie alla sua testimonianza se il padre e i suoi complici vennero condannati all'ergastolo per quell'assassinio, pena confermata in Cassazione nel dicembre del 2014, dopo 5 anni di processi. Denise ha vissuto gran parte dei suoi anni nascosta, senza un'identità fissa, per poter sfuggire alla vendetta dell''Ndrangheta. Anche il 19 ottobre del 2013, quando a Milano si svolsero i funerali pubblici della madre, 4 anni dopo la sua morte, non poté partecipare alle esequie. Le fu concesso solo un intervento audio in cui, commossa, ringraziava la madre per quello che aveva fatto per lei.
Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao, mamma.
Poi, di nuovo, una vita di spostamenti, di identità segrete, di protezione e paura. Tanta, troppa paura da sopportare.
Non esiste una quantità sicura di alcol in gravidanza. Ogni bicchiere può essere dannoso per il feto. Questo è il messaggio al centro di una campagna di informazione internazionale. Una campagna a cui aderisce però anche Sucht Schweiz, organizzazione svizzera attiva contro le dipendenze. Sentiamo Valentina Moccetti.
Ogni anno in Svizzera nascono oltre 1700 bambini con disturbi dello spettro alcolico fetale. L'alcol attraversa la placenta e raggiunge il bambino, che non è in grado di smaltirlo. Possono esserci disturbi neurologici di diverso tipo e ritardi di sviluppo, spiega la portavoce Monique Portner-Helfer. La maggior parte non sono visibili fisicamente, ad esempio difficoltà linguistiche oppure nell'interazione sociale, ma anche problemi d'apprendimento, danni che rimarranno per tutta la vita. Tutte le informazioni e gli studi scientifici al riguardo si trovano nel sito di Sucht Schweiz, che ha condotto un'inchiesta indipendente su oltre 800 donne in gravidanza. La maggior parte è consapevole del fatto che l'alcol sia dannoso in gravidanza e smette non appena sa di essere incinta, ma quasi una donna su due consuma ancora dell'alcol nel periodo tra il concepimento e la conferma della gravidanza. I risultati scientifici sono chiari, non esiste nessuna quantità né finestra di tempo sicura. Ma la responsabilità di proteggere i bambini non ancora nati, ci tiene a sottolineare la portavoce di Sucht Schweiz, non è però soltanto delle mamme. È necessario il sostegno della società, oltre che del partner. Spesso vengono offerte bevande alcoliche, c'è una certa pressione sociale, ma dovrebbe essere normale per tutti poter rifiutare.
E con questo contributo si chiude questa edizione del Radio Giornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio. Adesso c'è lo sport.